E dunque siamo adesso in corrispondenza con un compagno dell'underscore di Torino, e underscore che è una club che appunto è a Torino, a sede al Gabrio, e in sotto vediamo se ci sente.
Eccomi, ciao, buonasera.
E un lavoro molto interessante che avete fatto recentemente riguarda un tema di cui noi alla Tita nella Presa abbiamo parlato spesso, che è il tema dei cosiddetti captatori informatici, che poi è un altro nome per quello che in informatica in genere si chiama un Trojan o un malware più in generale.
Esattamente.
E in questo lavoro, diciamo, siete partiti da anche qui una notizia di cui tante volte abbiamo parlato, ma che vale la pena ricordare, cioè il leak, o meglio, non il leak, ma proprio un attacco che è stato fatto ad Hacking Team, una società con sede a Milano che fa servizi software per la polizia, e, insomma, roba molto avanzata. E molto avanzato è stato anche l'attacco con cui sono state rivelate tante notizie, la corrispondenza che avveniva all'interno di questa azienda, quella tra questa azienda e le polizie con cui intrattenevano rapporti, e anche il software, i programmi che loro utilizzavano per spiarci, fondamentalmente.
Sì,
E,
tutto
insomma,
corretto.
quindi diciamo, questa era la fonte, no? Come dire, da dove si partiva qualche mese fa, cioè che c'erano questi programmi in giro, però ancora un po' poco analizzati. E mi sembra che voi ne abbiamo fatto, insomma, qualche analisi interessante, quindi ti lascerei raccontare un po' come avete giocato con questo codice così particolarmente aggressivo che vi siete trovati in mano e che cosa ne avete fatto.
Sì, noi vabbè, un po' in ritardo ovviamente perché il leak di cui parlavi ha almeno 2 anni, quindi sarebbe stato bello fare questa cosa un po' prima. Noi diciamo la pulce nell'orecchio ce l'hanno fatta venire i ragazzi di Lab 61 che l'anno scorso ad Hack Meeting avevano diciamo, presentato parte di un lavoro. Atto appunto a mettere in piedi l'infrastruttura di Galileo, che sarebbe appunto questo captatore informatico uscito dal leak di Hacking Team. Ci piaceva questa idea qui di vedere effettivamente toccare con mano le funzionalità e le possibilità di questo oggetto qui, anche perché diciamo, ci sono tantissimi articoli, se ne parla tanto, però è anche bello poi effettivamente vedere non solo magari, non so, i manuali del leak, ma anche vedere poi cosa succede, nella realtà. E quindi niente, abbiamo preso i dati del leak. E abbiamo cercato, non senza difficoltà, abbiamo cercato di mettere in piedi l'infrastruttura loro. E dopo un pochino di tempo siamo riusciti effettivamente a tirare in piedi su tutto e abbiamo deciso di pubblicare il setup per fare in modo che chiunque voglia sperimentare con le proprie mani che cosa possono fare questi strumenti. Abbia la possibilità di farlo.
Così, perché in effetti l'infrastruttura che io, insomma, ho visto proprio analizzando dal vostro articolo, che poi linkeremo dai podcast della trasmissione, è un'infrastruttura piuttosto gerarchica, anche piuttosto complessa, che mi sembra che fosse funzionale principalmente ad avere una zona di comando centrale da cui poter controllare istantaneamente moltissimi dispositivi, anche attraverso sistemi di anonimizzazione o qualcosa del genere. Insomma, loro volevano avere un controllo immediato e rapido, gestito dall'azienda, sui dispositivi che loro infettavano per conto delle polizie.
Sì, esatto. L'unica cosa su cui ti correggo è che in realtà l'azienda ovviamente non aveva il controllo poi su l'infrastruttura, cioè ovviamente uno dei servizi che vende probabilmente attualmente l'azienda è anche la messa in opera di tutta l'infrastruttura per i clienti. Poi Il fatto che non possa poi accedere ai dati delle intercettazioni, insomma, di tutti i moduli da cui ricava i dati degli indagati, è un altro paio di maniche. Però in realtà il cliente aveva in mano non solo il software con cui appunto fare i controlli, ma anche tutta l'infrastruttura, cioè l'infrastruttura era intestata proprio al cliente, quindi non all'azienda, cioè ogni cliente aveva, diciamo, una catena di server appunto che sono funzionali a anonimizzare i dati trasmessi dai computer degli infettati.
Anonimizzare, per chiarezza, si intende soltanto evitare all'indagato di capire con facilità di essere indagato, insomma, in qualche modo sorvegliato, di essere tale, non anonimizzati nel senso che erano
Sì.
anonimizzati per chi li riceveva. Questo per chiarezza.
Sì,
Vabbè, hai
giusto.
parlato prima dei moduli, e questi moduli sono alla fine dei pezzi, no? Il malware ha diviso in vari pezzi, mi sembra di capire, anche per motivi puramente commerciali, cioè per poterlo vendere appunto a pezzi.
Sì, esattamente. Siccome è un software che viene venduto in licenza, i clienti possono decidere quali moduli attivare. Quindi ci sono in realtà tantissimi moduli, poi c'è una lista anche di compatibilità, perché ovviamente ci sono, non so, il modulo del GPS non è presente in tutti i dispositivi, quindi ci sono dei moduli che sono appunto attivabili solamente in alcuni dispositivi. E qui stiamo parlando ovviamente sia per quanto riguarda la parte mobile, sia per quanto riguarda la parte di computer fissi o portatili.
Ecco, a proposito dei moduli, forse varrebbe la pena fare, non so, proprio a braccio, una piccola panoramica di quali moduli sono disponibili, perché una delle grandi caratteristiche dei malware, che ci arriveremo pian piano, li rendono uno strumento estremamente potente e quindi estremamente pericoloso, è proprio il fatto che fanno un sacco di cose, ne fanno troppe.
Sì, fanno veramente tante cose. Da quello che si può vedere appunto da Galileo, c'è, cioè, diciamo, una configurazione di default molto semplice, dove i moduli sono vabbè, principalmente i messaggi, le mail e le chat. E questo è un modulo a parte, cioè in realtà ogni modulo ha dei sottomoduli, però è un'operazione trasparente, cioè quando il cliente decide di attivare il modulo messaggi, cioè intercetta messaggi, poi al di sotto di questo modulo, non importa che ci sia Skype o che ci siano gli SMS o che ci siano, diciamo, degli altri sistemi di messaggistica, il cliente abilita solamente la funzionalità appunto di modulo messaggi, no? Che quindi è anche molto ad alto livello. Poi successivamente nell'interfaccia di gestione appunto verrà invece mostrato esattamente da dove proviene quell'informazione, quindi se è un contatto Skype, se è un messaggio SMS, da quale dispositivo proviene. Gli altri moduli, diciamo, attivati default sono, vabbè, le chiamate, anche questo stesso discorso di prima, le chiamate sono appunto un modulo che astrae tutti i programmi possibili con cui si possono fare delle chiamate, quindi Skype, chiamate dal telefono, chiamate MSN, eccetera. Files, c'è un altro modulo per la raccolta di file, molto, molto carino anche i moduli per quanto riguarda la possibilità di fare degli screenshot ogni tot secondi, selezionabili ovviamente dal cliente, e delle fotografie attraverso la camera. Poi la carrellata in realtà è lunga perché i moduli sono tantissimi, contatti, calendari, la posizione, GPS oppure attraverso la lista delle reti wireless dove ci troviamo in questo momento. Un keylogger, le password, la cronologia dei siti web, insomma, diciamo sono tantissimi.
Ecco, sì, appunto, quindi sono moltissimi e tra l'altro un malware, diciamo per sua natura, c'è cioè un motivo tecnico fondamentale che però forse sarebbe molto noioso da spiegare in radio, sono uno strumento che tende ad essere incontrollabile perché sono sempre in grado di aggiungere nuove funzionalità laddove prima non le avevano. E tant'è che sono quindi anche in grado di caricare degli elementi di prova fittizi, cioè dei materiali sul computer, qualora così si volesse fare. Ecco, queste cose le avete trovate nel programma?
Sì, non solo, vabbè, questa è una delle funzionalità un pochino più preoccupanti perché effettivamente la possibilità di caricare e inserire del materiale sul dispositivo dell'indagato è ovviamente una cosa parecchio pericolosa. Ci sono anche altre funzionalità che sono un pochino particolari da questo punto di vista. Una di queste è la possibilità di eseguire dei comandi, quindi magari non solo inserire proprio dei file, ma anche non so, cancellare delle prove oppure installare dei programmi dei programmi terzi per poi magari fare delle altre operazioni successivamente. Un'altra cosa molto particolare è invece che abbiamo visto, che in realtà si può anche vedere dai loro manuali che sono nel leak, si possono trovare, chiunque li può leggere senza particolari conoscenze, è l'interfaccia di gestione della configurazione avanzata, viene chiamata, ed è molto simpatica perché dà la possibilità di svolgere determinate azioni in una maniera molto particolare. Ad esempio, è possibile, non so, fare in modo che i dati vengano mandati solamente quando il dispositivo è in carica, per appunto evitare che l'indagato si accorga, non so, che la batteria si scarica troppo velocemente. Oppure, è possibile attraverso questa configurazione avanzata attivare alcuni moduli in base a determinate condizioni. Ad esempio, se io mi trovo nel questo posto specifico, ad esempio mi trovo, non so, vicino a un supermercato, attivo la funzionalità del microfono o scatto una foto. Ok?
Certo.
Quindi è molto anche dettagliata come cosa.
Eh sì, e questa tra l'altro è una funzionalità, no, per capirci perché mai un investigatore dovrebbe decidere di raccogliere dati solo in alcune circostanze e non in altre. E a me il motivo principale che viene in mente non è tanto per essere più parsimonioso, essere meno invadente, ma è perché così si trova davanti del materiale già in qualche modo preselezionato. Perché comunque tanti dati vuol dire anche poi un sacco di lavoro per ritrovare il dato interessante. Poi se tu hai un'euristica semplice con cui se scatti i dati solamente in certe circostanze, fai un po' prima. E questo credo che ci pare del fatto che i malware sono una tecnologia il cui problema fondamentale è quello che scalano troppo. Cioè è troppo facile passare da usare un malware a metterne un milione. E quindi a controllare enormi settori di popolazione in un modo istantaneo e centralizzato. E mi pare che su questo l'unico limite che hanno le polizie attualmente è, visto che non sono in qua nessun modo, non hanno grossi problemi ad usare i malware, l'unico problema che hanno è eventualmente il costo. E su questo però il leak di Hacking Team qualcosa ci dice.
Sì, è giusto quello che dici, che il limite è il costo, perché non vedo altri limiti, perché dal punto di vista dell'investigazione è uno strumento molto comodo, è molto semplice da utilizzare, dà sicuramente i suoi frutti, immagino, ed è anche diciamo un risparmio, economicamente un risparmio, perché appunto, come dicevi, si può scalare molto facilmente. Addirittura loro nella pubblicità questa cosa la esplicitano, cioè c'è un video che loro avevano fatto girare che indica appunto che per loro, per Galileo, non c'è nessun problema a scalare fino a 10.000 indagati, no? Ovviamente magari i numeri non sono quelli per cliente, ma non saranno troppo distanti dalla realtà. Questo ovviamente per installazione, ma nessuno vieta di fare più installazioni per lo stesso cliente, no? Mi immagino.
Certo,
Nulla.
a parte che appunto funziona a licenze, i loro clienti comunque pagano per le licenze d'uso del loro software e tra l'altro è molto interessante vedere come sono differenti i numeri delle licenze che varie polizie hanno comprato, perché anche questo è qualcosa che si è riuscito ad avere e quindi vado a braccio, tipo l'FBI aveva preso 15 licenze per fino a 30 dispositivi e l'aveva pagati, non mi ricordo, tipo un 200.000 euro o qualcosa del genere.
Sì, adesso i numeri precisi anch'io non li ricordo. Comunque, sì, dalle licenze appare chiaro che, diciamo, il preziario non era così lineare rispetto alle funzionalità attivate, il numero appunto dei potenziali target, cioè dei potenziali indagati. Non è così lineare, ma non è neanche difficile da crederlo, nel senso che. Ovviamente se il mio cliente è un cliente, un'azienda privata, c'è un certo tipo di rapporto. Se il mio cliente è la presidenza del consiglio, il rapporto diventa un altro perché c'è proprio un altro tipo di rapporto di forza. Quindi magari io ti faccio uno sconto, però tu chiudi un occhio quando mi devi concedere la licenza per l'esportazione di questo oggetto, che è ovviamente una questione molto delicata.
Eh sì, perché la presenza del consiglio ha fatto che poi, per capirci, quando il cliente è presenza del consiglio, sono i servizi. Aveva fatto un ottimo affare perché si era portato via un numero di licenze infinito per soli 72.000 euro, quindi veramente per un'inezia, proprio tutto incluso, poteva fare tutto quello che potevano immaginarsi. E ovviamente però poi dopo hanno intercesso addirittura non soltanto appunto per chiudere un occhio sulla questione che tu dicevi, ma proprio per cercare di forzare le procedure in modo che l'embargo che era stato posto, cioè non l'embargo, come si chiama, quando c'è una limitazione all'esportazione dei progetti comparati alle armi. Vabbè,
Vabbè,
insomma, c'era stato un blocco per tali
sì.
prodotti che comunque varie convenzioni internazionali classificano come semi-militari e quindi sarà detto no, verso certi paesi non li potete più esportare e invece da alti vertici delle forze armate si erano molto adoperati affinché si riuscisse a riottenere il permesso di esportarli per Hacking Team. Quindi appunto questo sistema di licenze molto variabile fa ancora meno ben sperare perché è indice di una serie di rapporti che poi diventano amicali, no? Mi viene in mente la storia della
Certo.
bicicletta, che, insomma, che non so se anche tu la ricordi dai loro leak.
La storia della bicicletta mi manca. Mi ricordo però quella del database delle veline di Mediaset.
Quella mancava a me. La storia della bicicletta è perché uno di loro si era perso la bicicletta e ha smosso alti comandi dei carabinieri per ritrovare la bicicletta.
Genio. No, invece quella di Mediaset, perché siccome Hacking Team si occupa anche di sicurezza difensiva, cioè le aziende assumono, cioè contattano Hacking Team per cercare di trovare appunto i buchi di sicurezza che permetterebbero a terzi di entrare e scovare i dati appunto delle aziende. Una di queste aziende che affidava questo servizio a Hacking Team era Mediaset, e ci sono delle mail nel leak dove i dipendenti di Hacking Team appunto si scambiano i database con i provini delle veline, con le misure e i video.
Eh sì, sempre insomma, grande classe, come ci si può aspettare da certi soggetti. Ma sì, io insomma, quello che volevo chiedere te l'ho chiesto. Non so se avevi insomma, dei commenti da fare, altre cose che ci volevi raccontare.
Guarda, l'unica cosa che secondo me poteva essere interessante è il come i dispositivi vengono infettati. che è una parte un po' particolare perché appunto parliamo di zero day in alcuni casi che sono delle vulnerabilità nei software che sono molto costose perché sono molto costose perché appunto sono dei piccoli programmini che permettono di entrare all'interno dei dispositivi altrui con una sicurezza del 100%
E
ed è
sono
anche.
costose perché quello che si paga è il fatto che ce le hai solo tu o che comunque non siano note al grande pubblico.
Esattamente, sono costose nell'arco di, cioè parliamo di 100.000, 200.000, 500.000 dollari. Di questi oggetti non esiste un mercato legale, cioè è impossibile, cioè non esiste un negozio, non vado su eBay a comprare uno zero day perché, non so, ne usciranno all'anno una decina, una ventina, i numeri sono pochissimi. I produttori di questi software qui ovviamente cercano tantissimo queste vulnerabilità perché sono appunto il mezzo con cui entro all'interno poi del dispositivo e installo tutto quello che loro chiamano l'agente, cioè quello che è appunto mi scatta la foto, controlla i miei messaggi, controlla i miei contatti e così via. E dal leak, tra l'altro, escono fuori le compravendite di questi zero day ed è appunto è una cosa particolare perché è molto strano che lo Stato o comunque un apparato di polizia avalli in qualche modo un mercato nero perché sostanzialmente questi tipi di oggetti si possono comprare solo al mercato nero, quindi è anche particolare come situazione. Poi, ovviamente, i vettori che vengono utilizzati da Galileo per installare l'agente non sono solo questi qui. Quando parlo di zero day, parlo ad esempio di un documento PDF inviato in allegato all'interno di una mail che quando l'indagato apre succede qualcosa per cui il computer appunto diventa. Cioè viene infettato senza che l'indagato se ne accorga. E poi in realtà ci sono tantissimi altri metodi che Galileo utilizza per infettare quelli che diciamo vengono utilizzati maggiormente, che appunto. Su cui esce qualche informazione dalle mail che sono uscite da leak, sono l'installazione dentro l'Internet Service Provider di un oggetto che filtra il traffico di rete e quando, diciamo, ci sono delle particolari, non so, arriva del traffico da un certo IP o con un certo MAC address, viene infilato all'interno di quel traffico lì un exploit che poi permette di installare l'agente. Oppure l'altro metodo classico è avendo accesso fisico al dispositivo, cioè quindi io mi immagino durante una perquisizione oppure a una frontiera in aeroporto, e se appunto l'indagato viene sottoposto a un controllo, è molto facile infettare i suoi dispositivi avendone accesso fisico, quindi inserendo una chiavetta USB preparata, diciamo, appositamente. E via dicendo.
E tra l'altro, appunto, questi oggetti, questi zero day, oltre ad essere un mercato nero, è anche un mercato nero di oggetti che comunque sono pericolosi per tutti, cioè non è che interessano soltanto alla polizia, è una roba da cui, no, anche per nessuna ottica può essere una cosa tranquilla, c'è cioè, anche un'ottica statalista, lo zero day con cui tu ascolti un indagato è lo stesso zero day con cui ti ascoltano il parlamentare o il poliziotto stesso. È qualcosa che tu vorresti evitare che andasse mai in giro e aiutare il proliferare di un simile mercato non è una grande mossa.
Sì, certamente, cioè alla fine tutta questa materia in realtà è quello che negli anni 90 erano i virus, no? E erano visti come il male assoluto, ma sono la stessa cosa adesso, cioè sono comunque il male assoluto, cioè quello che io mi aspetterei potrebbe essere appunto la possibilità, cioè l'impossibilità di mantenere segrete le falle di sicurezza, cioè se io so che posso creare un danno e conosco esattamente come, perché non devo avvisare il produttore del software che poi è vittima di quel danno lì? Cioè, per me questo ragionamento qui è abbastanza palese e lineare, non vedo perché invece appunto si preferisca mantenere la possibilità di mantenere di avere i dispositivi di tutti vulnerabili e meno sicuri piuttosto, cioè per appunto avere ancora la garanzia di poter entrare in questi dispositivi, no?
Certo. E va bene, insomma, ti ringrazio tantissimo per la corrispondenza e a risentirci presto.
Dai, grazie, grazie a voi. Buona
Ciao.
serata.
Ciao.
Ciao, ciao.